Allora, sai perché ho questa impressione? Quella di non vedermi da tanto. Però.
Anche noi.
Leggiamo in Atti degli Apostoli, capitolo 13, i versetti dal 6 al 12.
Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso, profeta giudeo, di nome Bar Gesù, il quale era il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo pieno di frode, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole». In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore.
Grazie. E adesso vi leggo qui due, tre cose che vi possono poi collegare alle altre. Allora, uno, questo è molto importante, ma che ci porta alla comprensione del resto anche. Qui c'è un signore che si chiama Elima, che è un mago, e mentre Paolo fa lavoro di evangelizzazione, quindi quello che noi dovremmo fare spesso e volentieri per farvi capire l'importanza che deve essere data a questo lavoro che noi svolgiamo per il Signore, vediamo che questo Elima distoglieva il proconsole dalla fede, cercando di distrarlo con altre, eccetera. E la parola di Paolo sono: «O uomo pieno di frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire la rette vie del Signore?» E poi prosegue con tutto il resto. Poi leggiamo quello che leggiamo spesso quando facciamo la Santa Cena, o meglio la Cena del Signore, e in 1 Corinzi leggiamo i versetti che vanno dal 11, dal 27 al 32. Ve li leggo io. Perciò, attenti fratelli a quello che leggiamo, perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e come è così mangi del pane e beva dal calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra di voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, attenzione, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Quindi, mi raccomando, facciamo attenzione a queste parole perché sono parole del Signore, facciamo attenzione alla sua profondità, E poi cerchiamo di capire bene che cosa ci vuole dire il Signore. Veramente il Signore ci vuole dire tante cose che noi non ascoltiamo, che non ascoltiamo e che non vogliamo in ogni caso porre mente. E questo è un problema nostro, perché siamo stranamente superficiali, cioè noi anche con la parola di Dio, noi prendiamo quello che ci conviene e non prendiamo la parola di Dio così com'è, nella sua interezza, nella sua totalità, perché la parola del Signore è vera interamente per noi tutti e dobbiamo cercare di capire che cosa ci vuole dire. Adesso passiamo ancora a un altro brano che è in Matteo, capitolo 7, i versetti dall'1 al 13. Gentilmente qualche sorella robusta e di sana costituzione, che se ne sono ammalato cade per terra.
Hai detto dall'1?
Allora, capitolo 7 dall'1 al 13, versetti dall'1 al 13.
Non giudicate, affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve, chi cerca, trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano.
Grazie. Scusate, avevo ancora... No, scusa.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Grazie. Fratelli, come non riconoscerci in queste cose che abbiamo letto? Ma non abbiamo ancora terminato la lettura. Una cosa che mi commuove molto in questa lettura, a parte i consigli straordinari del Signore, ma nel versetto 11 c'è scritto: se dunque voi che siete malvagi sapete dare doni buoni ai vostri figli. Gesù non usa mezzi termini. Se dunque voi che siete malvagi sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. E poi c'è tutta una serie di consigli assolutamente indispensabili per la nostra vita. E qui dice, qui non è che sta parlando, perché il problema che noi abbiamo spesso è che pensiamo che queste cose non hanno a che fare con la vita terrena, no? Ma pensiamo che hanno a che fare poi con l'aldilà, e sono tutte in un ipotetico luogo che in questo momento non vediamo, ma invece sono essenzialmente pratiche queste cose che sono scritte. E perché è ovvio che tu devi agire e interagire qui. E questi consigli sono qui, che hanno a che fare con il nostro comportamento e che di tipo È vero che ci sono delle cose materiali per cui agiamo, ma soprattutto spirituali. Perché è inutile, il Signore dice, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nel tuo occhio? Lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, appunto, mentre la trave è nel tuo occhio. E poi, fratelli, dobbiamo smettere, noi abbiamo 2000 anni di buonismo alle spalle. Ma se leggiamo qui, non è, la parola non è buonista. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Ma vi sembra una parola tenera così? Magari gli buttiamo su un po' di cipria, un po' di profumo, no? Perché non le pestino con le zampe e rivoltosi contro di voi non vi sbranino. La parola del Signore è piena di grandi consigli per le anime, ma soprattutto chi è che capisce queste cose? Chi è che le accetta nel proprio cuore? Adesso poi vediamo ancora un'altra lettura e poi vediamo. Però, dunque, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che conduce alla vita. Stretta ed angusta. Perché quando uno dice stringi, cerca di essere essenziale, cioè ciò che conta, che serve veramente, no? Per la tua salvezza. E pochi sono quelli che la trovano, pochi. Allora, leggiamo ancora un ultimo brano, in Luca 8, dal 10 al 15. I versetti, volontario qualsiasi. A parte che mi pare che la pagina è giusta quella di fianco, quindi
no,
forse ho detto qualcosa che non va.
Luca 8.
Sì, scusate, in Matteo ho visto un 8, ho detto che andava bene lo stesso. Da 10 al 15. Vabbè, dai, se non ce ne sono le voglio.
Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano. Or questo è il significato della parabola: il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma, quando viene la prova, si tirano indietro. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quelli che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza.
Grazie. Ci sono degli esempi che conosciamo bene, poi conosciamo anche quello che precede questa parabola. Questa parabola, fratelli e sorelle, qui è il punto, uno dei punti. Questa parabola noi spesso e volentieri, anche in questo caso, la affibbiamo ai non credenti. Dice, io ho evangelizzato, quello passava per strada, no, non ha creduto, cioè perché va tutto bene. Anche, ma non solo per quelli che non credono. Queste parabole sono anche per coloro che credono, e penso soprattutto. Allora, se dovessimo dare un titolo alle cose che dirò a questo punto, io forse lo chiamerei il problema. Il problema. Certe volte nella nostra vita noi abbiamo dei problemi. E abbiamo visto che il Signore, leggendo qui, ci dà tutta una serie di... una lettura, no? Ci dà tutta una serie di soluzioni. pratiche al nostro problema. Il problema. Vedete, cari, è più che da qualche anno che io vado ripetendo che uno dei più grandi nemici della nostra fede è l'orgoglio. Vedete, l'orgoglio è una cosa che noi non... Sai, è normale che è l'orgoglio, no? Ma vedete che è molto più sottile la questione. Non sono quelle cose così pesanti che si vedono fuori, no? Si vede manifestato l'orgoglio. L'orgoglio è molto più sottile, lo capiamo solo dopo. Quando si entra in una certa caparbietà, si chiama superbia. Ci rifiutiamo di capire dove abbiamo sbagliato. Eppure certe volte sbagliamo, anzi quasi spesso e volentieri. Ci rifiutiamo di capire dove abbiamo sbagliato, perché questo metterebbe a nudo le nostre incapacità. Ma non solo metterebbe a nudo queste nostre incapacità, questo è un problema. Ci rifiutiamo di capire perché questo ci mette allo scoperto. Il problema principale di questo atteggiamento sostanzialmente ne nasconde un altro più profondo. Una verità nascosta che non viene svelata. Cioè, questo è un atteggiamento, ma poi ce n'è ancora un altro più nascosto. Che ha però il potere di tenerci schiavi. Questo è ancora un altro problema. Cioè, un problema dopo l'altro. Appunto, come dicevamo prima, che la verità è che dietro questo atteggiamento c'è la paura. C'è la paura di far morire veramente il nostro io. Questa è la vera paura. La paura di far morire veramente il nostro io, una volta per sempre. Ma dice, ma io sono un credente, a quest'ora il mio io, se tu sei credente, a quest'ora il tuo io dovrebbe essere morto e sepolto. Perché Paolo diceva, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma allora se Cristo non vive in me ci sono anche altri problemi. Vedete, il problema dei problemi, ci sono altri problemi nella fede, ce ne sono di vario genere. Poi arriva un momento che il Signore ci fa capire che forse dobbiamo rimuovere queste cose, perché se non le rimuoviamo rischiamo di finire con le spalle al muro. Non sappiamo più come uscirne. Perché? Se il nostro io, quando parlo di io si parla di tante cose, non è morto, cioè scusate, se il nostro io è morto, non teme una sconfitta. Se è morto, se io mi dicono sei un... Non temo una sconfitta. Non temo sconfitta per sbagliato, perché questo errore alla fine mi provoca piacere. Perché? Non perché ho sbagliato, ma perché ho modo di guarire, di cambiare, di diventare una persona ancora più nuova. Perché è saltato un altro pezzo maledetto di quello che doveva saltare dalla mia vita. Ma se il nostro io non è morto, Cristo non è nato in noi. Questo è un altro problema, ma un problema molto grosso questo per la fede, grandissimo. Cioè è un problema sostanziale di tutti i problemi. E questo dice, noi non siamo figli ma estranei. Noi non siamo figli di Dio come pensiamo. Figli di Dio si diventa quando si è rinati di nuovo. Vi sto dicendo le cose molto potenti, mi pare, no? Che non è proprio che me le sono inventate stanotte. Quindi questo implica che noi non siamo figli di Dio. È inutile venire qui e mettere due violini, due chitarre, una batteria e suonarvi il violino dicendovi tutto bene, abbiamo la salvezza, siamo a posto. Poi avvengono diverse cose nella nostra vita che non riusciamo a capire, ma non perché non crediamo, ma perché se crediamo, abbiamo creduto come io penso e spero, il Signore ci vuole correggere, perché dice che non c'è figlio che egli non corregga. E quindi c'è un altro lato della medaglia che è assolutamente un lato molto benefico e positivo, perché il Signore riconosce come figli quelli che egli punisce. Ma se c'è la punizione, il Signore non manda, non è che dice ti punisce gratis, non avrebbe senso. Il Signore ti punisce per correggerti, Su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Cioè, non è un Dio che si diverte a fare le cose così. Le cose le fa sempre con una motivazione. Non c'è niente di ozioso nel Signore. Perché Egli è il Dio tre volte sacro. Così sta scritto. Credente significa aver gettato il seme in buona terra. Ma se il seme non muore, quindi abbiamo parlato della storia, se il seme non muore durante la stagione della pioggia, vedete le piogge anche l'acqua poi fa un po', e della necessaria umidità che lo conduce a morte, perché questo è il motivo perché seminiamo un seme, noi non ci rendiamo conto che questo seme deve morire per rinascere. Non. Quindi se egli non viene condotto a morte, quindi il nostro io, se non muore, per farlo marcire, quindi fermentare e rinascere a nuova vita, non c'è una nuova vita, cari fratelli, ma è un aborto, non nasce niente. Noi pensiamo sempre che queste parabole, queste cose che tante volte non ci piacciono, non sono riferite a noi, sono riferite a quelli che non credono, perché le bestie sono loro, le bestie sono loro. Cioè noi non siamo noi queste cose non ci riguardano, perché noi siamo credenti, noi siamo qui, un'assemblea di santi. Non riguardano noi, riguardano sempre il mio vicino, l'altro più in là. Noi siamo giusti, siamo bravi, e siamo talmente giusti che tante volte giudichiamo molto pesantemente, ma dobbiamo stare molto attenti quando giudichiamo, fratelli e sorelle. Siamo molto attenti. Se non siete rinati di nuovo, non potete ereditare il regno dei cieli. Ah, c'è qualcosa di difficile che dice il Signore. Poi ci sarà qualcuno che subito non capisce, ma come? Come diceva, adesso mi sfugge il nome, che era salito sul sicomoro. Dice, ma come? Io devo rinascere, come faccio a rinascere di nuovo nel seno di mia madre? Non è possibile questo. Perché, ecco. Allora, quel ragionamento umano non può capire il ragionamento spirituale, ciò che avviene dallo Spirito. Quello che dice Gesù sembra una frase allegorica, ma invece è una verità assoluta. Guardate che una cosa, il Vangelo, la parola di Dio, il Signore è una cosa essenziale. Dice delle cose pratiche. Quindi non è che possiamo perderci per strada, abbiamo la sua parola, abbiamo tutto, ma il problema è poi credere nella sua parola veramente. Quindi, ma invece, questo che dice Gesù, una verità assoluta, che esclude qualsiasi ragionamento, non ci sono ragionamenti, non si possono fare ragionamenti, qualsiasi possibilità o illusione di autoconvincimento che la salvezza si possa raggiungere anche senza questo scoglio. Togliamocelo dalla testa, perché sennò vuol dire che Gesù dice delle cose false. Qualcuno pensa questo? No, io non penso questo, però, no, non c'è però, non ci sono dei però. Certe volte, alcuni semi, però, ecco, diciamo sto però, può tornare, ci può essere qualcosa di positivo. Certe volte alcuni semi restano lì, nella terra, senza morire, ma poi vediamo, ecco questo una cosa mi piace, un esempio che mi piace, ma poi vediamo che spuntano l'anno dopo, probabilmente sono rimasti lì, non sono morti quell'anno, perché non sono spuntati? Perché non sono morti, quindi magari, ecco, e questo è l'auspicio, e questo è l'incoraggiamento che ci vuole essere, oltre alla presa visione delle cose, che se magari è passato un anno, due, tre, poi ci sono altre parabole che lo fanno capire questo, se non spunta niente, può essere che all'ultimo, perché questo magari spunta dopo 10 anni, e dopo 10 anni, ecco, vedi una pianticella che, dici, ma io non l'ho seminata, ovviamente si è quasi dimenticato che c'era quella pianticella, e dopo spunta, perché ha avuto bisogno di un processo molto più lungo per marcire, per morire e per rinascere. Vedete, così nelle chiese, ci troviamo come in tanti campi seminati. Immaginate tanti campi seminati, dove ci sono nel seme tutte le potenzialità e le qualità di ciò che dovrebbe diventare questo seme. Ma se questo non muore, rimane un aborto. Rimane lì. L'aborto non prende vita. Eppure c'è scritto: l'amore perfetto scaccia via la paura. Ma l'amore perfetto nasce in noi non prima di questo, nasce in noi solo quando siamo rinati in Cristo. Solo quando siamo rinati in Cristo rinasce l'amore perfetto in noi. Non prima, perché abbiamo visto l'esempio. Se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quindi questo è l'amore carnale, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che ve le domandano. Ma bisogna essere figli per potergliele domandare e per poterle ricevere. Certe volte ci vanno anni per far morire delle cose terribili che ci sono nella nostra vita. Ci parla, dice che siete omicidi. È possibile, non abbiamo ammazzato nessuno. Non abbiamo ammazzato nessuno. Beh, dipende. Quando uno mi sta un po' sullo stomaco, tante volte, ma anche questo non è che crepa, magari che ce lo togliamo dalle scatole, che è un carattere rognoso, fastidioso, cioè potrebbe... Capita, tanti pensieri dell'uomo sono strani nella nostra vita, no? Magari crepa, cioè non viene al lavoro, l'incidente, è finito. Ma questo è uno, ma ci sono tante altre cose, no? Questo ho fatto un esempio allegorico di un certo genere, ma ci sono degli esempi spirituali che sono... per il quale faremo molta attenzione, cari fratelli e sorelle, a riflettere, perché queste cose sono le cose che ci rendono colpevoli nei confronti del corpo di Cristo. Perché sennò quella frase che abbiamo letto prima non si capisce. Queste sono le cose che ci rendono colpevoli, e questo è il vero problema, la nostra vera tragedia. Ma questa tragedia è una tragedia davanti a Dio, capite? Non perché ce la raccontiamo fra di noi, è una tragedia davanti a Dio. Ciò che ci impedisce di vivere pienamente la nostra fede è la paura di far morire questo seme, questo io. Non ci mettiamo in discussione per dire: Signore, ho sbagliato. Non ci mettiamo in discussione per dire: Signore, ho sbagliato. Anche se questo possiamo farlo più facilmente, vedete? Davanti al Signore possiamo farlo più facilmente. Perché? Semplice. Dici, come posso fare? Certo, davanti al Signore posso farlo più facilmente. Ma se questo io dovessi farlo davanti ad altri, davanti alla mia comunità, fratelli, ho sbagliato, e sbagliando ho peccato. Cioè, presa visione, analisi. Questo viene vissuto come una vergogna, non come una liberazione. Viene vissuto come un fallimento, perché io ho sbagliato. Cioè, la mia sconfitta. Ma non è una mia sconfitta, è una mia vittoria. È la vittoria che il Signore ci dà, ed è la risoluzione di tutti i nostri problemi. È la soluzione. Questa è la soluzione. Ma sbaglio. E che ho fatto? Per forza che sbaglio. Se sono un uomo, è normale che io sbaglio. Certo, se sbaglio volontariamente, allora è demoniaco. Altrimenti, i nostri peccati, prima di portarli davanti al Signore, dobbiamo analizzarli. Bisogna analizzarli. Se da solo non ce la faccio, cari fratelli e sorelle, a risolvere il problema, perché ci sono tanti problemi, il problema, ho bisogno che qualcuno mi aiuti a capire se questi peccati, o se è successo qualcosa di grave, ho fatto qualche peccato che non mi sono manco reso conto, ma molto grave, un peccato grave. Perché il Signore a un certo punto ci mette con la spalla al muro, se non ci rendiamo conto. Allora cosa succede? Mi pare strano, nella nostra comunità penso che tutto vada molto bene. Tutto va perfettamente, non ci sono problemi. Tutto bene. La Chiesa Santa, perfetta. Cioè, tutto bene. posso andare, le risposte e le soluzioni quali sono? Allora, uno, in qualsiasi chiesa, succede, qualsiasi chiesa, assemblea, significa assemblea, no? Di credenti. Poi il Signore conosce i suoi nell'assemblea. Posso andare comodamente dal responsabile, dal pastore, della mia comunità e parlarne in privato. Non c'è bisogno di sviscerare le cose in pubblico, in privato. Prima con lui, sapendo se, giustamente, per forza ci vado, se penso che sia preposto dal Signore va bene, no, se no, cosa ci vado a fare? Se no parlo con la mia vicina di casa. Sicuramente so che potrà darmi dei buoni consigli, ma per forza, perché se no, cioè, anziché un pastore, quello non è un pastore di pecore, quello è un cane, no, perché non sa risolvere i problemi, per lui non risolverà neanche per te. Ma anche in questo caso, la paura di doverci mettere a nudo in discussione ci fa trovare delle scuse. Scusa, non ti ho chiamato perché non volevo disturbarti. Pensavo di disturbarti, sai. Ma voi pensate che... Allora pensate che io non abbia tutto sto amore per il Signore o per le pecore che il Signore mi ha affidato, se ci sono dei problemi. Non volevo disturbarti. A buon rendere, eh? Se mai pagate, buon rendere. Davanti a un medico, cari fratelli e sorelle, siamo disposti a spogliarci per guarire, perché deve vedere che cosa abbiamo. È giusto? L'altra volta un fratello di un'altra comunità, un anziano, mi diceva, dice, guarda, ci sono i medici, ma noi che ci occupiamo di queste cose siamo medici delle anime. È vero che il medico in assoluto è il Signore, ma nel frattempo manderà, chiamiamoci infermieri più che medici, facciamo una, però voglio dire, no? Davanti a un medico di anime, ma se io non vado dal medico non posso essere guarito perché non conosco la mia malattia, no? Non... Allora, davanti al medico ci spogliamo tranquillamente perché sappiamo, ma davanti a un fratello oltretutto, non siamo disposti perché ci vergogniamo. In questo caso ci vergogniamo, perché viene quello che dicevamo prima. Cioè, viene il fatto che ho paura di essere scoperto. Ma tanto davanti al Signore dobbiamo sapere che non c'è niente di occulto, no? E intanto la malattia non curata, cari fratelli, diventa sempre più grave, sempre più pesante, sempre più grave. Ci sono dei peccati, fratelli e sorelle, che sono molto pesanti davanti al Signore. E stiamo tranquilli che non sono quelli del fumo o quelli di buttare giù nel ventre due torte calate così con voracità, facciamo un esempio. Quelli che al massimo danneggiano, questi al massimo danneggiano te stesso, capisci? Danneggiano te stesso, anche se restano un problema non risolto, nella speranza che il problema sarà risolto, ma questi danneggiano te stesso, capito? Una cosa te la vedi col Signore direttamente, non con me. Ognuno risolve i propri problemi, cioè questi sono problemi personali che dobbiamo risolvere noi col Signore, capisci? E non li posso risolvere io. Perché è inutile, quando non mi vedete voglio farmi fuori le 5 soppressate, ma le faccio fuori. Facciamo un esempio. Ci sono quelli di cui, invece, peccati, di cui ci rendiamo responsabili davanti al trono di Dio, che è una cosa molto diversa, cari fratelli e sorelle. E questi sono i peccati che fanno accendere... Sapete, il Signore mi fa venire il fumo dalle narici, che hanno a che fare sempre con l'edificazione, ecco, cerchiamo di capire, con l'edificazione o la demolizione della casa di Dio, sempre, sempre, dei quali non ci sembrano neppure peccati, non ci sembrano peccati, perché il peccato sembra, ah, ho fumato, non ho fumato, ho mangiato quello, ho fatto l'altro, ho guardato quella donna... o viceversa, questi sono i nostri peccati, noi ci relazioniamo con queste cose, ma i peccati no, i peccati peccati sono quelli molto gravi, sono quelli che hanno a che fare, perché se no non l'avrebbe detto. Se no questo che abbiamo letto in Corinzi, non... Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi dal calice, no? Cioè beva dal calice e mangi, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra di voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. E mamma mia, che cosa terribile che sta dicendo. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Fratello, vuol dire che ci sono dei problemi. Ma è normale, se ci sono dei problemi, i problemi ci sono. Ma io penso che il Signore sia la soluzione a tutti i nostri problemi. Ma se io non so qual è il problema, come faccio? Devo cercare di risolvere il problema. Allora, dicevo che questi sono uno dei problemi che ci possono, uno dei problemi molto gravi agli occhi del Signore, ha a che fare sempre con l'edificazione. Io in passato dicevo a delle sorelle, state attenti, dicevo a delle sorelle perché le cose le sanno, state attenti, non pasticciate con le cose del Signore, perché le anime sono del Signore, non sono per il comodo nostro, per andare al mare o in montagna e farci quello che vogliamo. Col tempo spero che queste cose si capiscano. Le anime sono del Signore, non bisogna pasticciare con la fede. Fratelli, non pasticciamo la fede. La fede è una cosa santa, no? La premura del Signore è per la sua Chiesa, che lo Spirito Santo costruisce, con i suoi figli che collaborano con lui. Noi siamo collaboratori di Dio, siamo chiamati così. Quante volte ho messo in guardia su questo argomento? Ricordando a tutti l'importanza che riveste un'anima davanti a Dio. Ma perché ce le dimentichiamo le cose? Non c'è forse scritto che c'è festa grande in cielo per una sola anima che si converte? Non c'è scritto questo? E come facciamo a dimenticarlo ogni giorno? Forse, vabbè, posso capire dopo un'operazione, l'anestesia, uno gli fa... ma poi quando uno è guarito queste cose qua dovrebbe avere lucentezza mentale, ricordarsene queste cose per capire quanto è importante questo. E se noi facciamo invece il contrario, ci rendiamo responsabili di questo, io devo cercare di capire se c'è qualche problema, perché se ci sono dei problemi il Signore me lo farà capire in qualche modo. Allora, non è giunta l'ora, cari fratelli e sorelle, di metterci con la pancia al sole, ma di operare non per conto nostro, ma per colui che ci manda. Non per conto, ma per colui che ci manda. Il cosiddetto mago Elima, che abbiamo visto, fu colpito duramente nella sua vista. No, uno gli toglie la vista, che era simbolico. Dici, tu sei il cieco totale, ma adesso ti sistemo io come si deve. Capisci? Tu non ci vedrai proprio più per un periodo, no? Ma questo è servito perché il proconsole, capisci, credesse. Poiché egli distoglieva il proconsole dalla testimonianza. E noi certe volte facciamo in modo che i nostri fratelli, non sappiamo se saranno fratelli o quello che saranno, giungano a noi per ascoltare la parola di Dio, perché venga seminato nel loro cuore questo, perché venga fatto quell'altro. E poi una volta che non li teniamo poi più tanto in considerazione quella che l'opera che il Signore per cui ci ha mandato, ci ha chiamati per costruire, capisci, la sua Chiesa. A un certo punto perdiamo di vista questo e vediamo i nostri fratelli secondo come noi ci relazioniamo con loro. Ma guardate che l'edificazione prosegue. Cioè, prosegue fino alla morte, prosegue, no? Ci sono tanti peccati che possiamo compiere, cari fratelli, ma restano contro noi stessi, contro i quali combattiamo per essere liberati, combattiamo, non diciamo vabbè. Ma guardiamoci dai peccati contro il corpo del Signore, contro l'edificazione. Quando cerchiamo di far prevalere la nostra giustizia, che diventa spesso giustizialismo, ecco, non giudicate, perché Signore poi, Signore, guardate che quando cerchiamo di far prevalere la nostra giustizia, che diventa pure giustizialismo, rischiamo di fare dei danni molto pesanti nei confronti del corpo di Cristo. Tu, se ci sentiamo, cari fratelli e sorelle, senza protezione, senza la protezione del Signore, sapete, come una macchina senza freni, è bene riflettere e correre ai ripari dei danni, il prima possibile. Vedete, ho fatto di tutto in questi anni per farvi capire che con il Signore non si scherza. Non si scherza con il Signore. Noi siamo abituati a una cultura buonista, alle pacche sulla schiena. E quasi gliela daremmo anche al Signore se lo vedessimo qua. Capisci? Perché siamo abituati. Ah, ecco, cioè. Facciamo attenzione, fratelli e sorelle. Con le cose del Signore facciamo attenzione. Perché da questo poi dipende tutto. Tutto. Il Signore, vedete, possiamo offenderlo anche, c'è scritto. Lo Spirito Santo possiamo mortificare, possiamo anche offenderlo con il nostro comportamento, con delle scelte sbagliate che mortificano le parti del corpo del Signore, che è la sua assemblea. Capite, fratelli? Un'analisi logica. Potremmo scendere molto più a fondo sulla nostra carnalità. Noi tante volte siamo carnali, ma molto carnali, perché ci piace quello. E allora vogliamo questo, lo vogliamo. Non abbiamo autocontrollo. Lo Spirito di Dio ci dice di avere autocontrollo, invece noi questo autocontrollo non ce l'abbiamo, perché quello vogliamo. Quando ripeto qualche volta, lo ripetevo l'altro giorno a qualcuno, ma tante volte dai film si imparano anche delle cose. Mi viene sempre in mente il film di Schindler, quando il capitano del campo, lì, quello che il comandante, si incontra con Schindler. E l'uno fa all'altro e dice: perché ci temono Ammon? E l'altro gli risponde: e ci temono, dice, perché abbiamo il potere. No, gli risponde, perché abbiamo il potere di ucciderli. E allora lui risponde, dice: questo non è il potere. Non è il potere. Il potere è poter fare una cosa e non farla. Questo è il potere. Poter fare una cosa e non farla. Quello vuol dire che hai vinto. Non che puoi fare una cosa e la fai lo stesso. Non so se mi sto spiegando. Capite qual è il potere? Questo significa avere autocontrollo. Autocontrollo. Allora, potremmo scendere molto più a fondo nell'analisi, ma questo deve farlo ognuno di voi. Poi io sono a disposizione per chiunque vuole fare una chiacchierata con me. Anche dopo questo culto, non stamattina, ma anche stamattina, quando volete, sono sempre a disposizione. Naturalmente, tolti i momenti che vado a scuola, o qualche secondo che vado a riposare, che mi fa anche piacere riposare. Allora, noi potremmo scendere molto a fondo, molto più a fondo sulla nostra carnalità, sul nostro. Perdiamo la bussola, diventiamo incontrollabili. Non sappiamo un po' controllarci, voglio quella cosa, la voglio a tutti i costi, senza ragionare. Ma siamo diventati matti, vuol dire che siamo matti, vuol dire che non abbiamo autocontrollo. Sapete, il desiderio c'è scritto, ma c'è scritto in Giacomo, ricordate, nasce e poi io voglio quella cosa, e se non la voglio, non sono felice se io non ottengo quella cosa. Ma la felicità non dipende dal fatto se io ottengo quella cosa, la felicità dipende dal fatto se io ho il Signore, questo dipende dalla felicità, e poi tutto il resto, se è opportuno lo faccio, e se non è opportuno non lo faccio. Vedete, ora se il Signore è adirato con noi e non riusciamo a capire perché, perché c'è pure questo, che ho fatto? Abbiamo bisogno d'aiuto, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno d'aiuto. Vedete, io in qualche modo ci sono passato, non è che mi sta parlando il maestro qua, sta parlando uno che dice: porca miseria, ho sbagliato pesantemente. E ho cercato di capire dove avrei potuto offendere e come avrei potuto offendere il Signore in qualche modo. Fortunatamente dico per me, ritengo che questo tipo di peccati, anch'io, cioè, ce ne sono, è inutile che stiamo lì a raccontarlo, come tutti gli uomini. Erro personale, dico fortunatamente. Dico fortunatamente per me, e spero che il Signore continui a guardarmi. Ma se mai le avessi fatti nei confronti di qualcuno di voi, cercherei di fare tutto il possibile per ripararli. Però so una cosa importante. Il Signore l'ha fatto per correggermi. Ma Egli, alla fine, ha saputo trarmi fuori, ha saputo liberarmi da tutte le mie paure. Capite? Quando tu sei libero, Gesù ci promette la libertà. Come possiamo pensare il contrario? Ma di qua, in quale chiesa siete andati voi, che non siete liberi? Chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo renderà libero. Se non c'è questa libertà, non c'è neanche lo Spirito del Signore. Il Signore ci ha promesso la libertà. Ora, se ci sono delle persone che sono impedite, non è colpa mia. Perché senza questa libertà, fratelli, non possiamo essere felici. Veniamo qua, stiamo realizzando un atto non compiuto. Non siamo compiuti. Siamo impediti. Abbiamo una fede impedita, siamo imballati. Siamo come le mummie, fasciati. Non siamo liberi. Non siamo liberi. Solo con la libertà la fede è completa e ci dà la felicità, la libertà che l'ha creata il Signore, meno male, se no non potremmo essere neppure intelligenti. Gesù ha detto: voglio Padre che abbiano vita ad esuberanza. Vita ad esuberanza. Oh, se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, maggior ragione il Padre vostro che dice. Ma avete provato ad avere questa relazione col Padre nostro? Gesù ci insegna a chiamarlo Padre nostro, ma diventa Padre nostro solo quando siamo rinati di nuovo. Bisogna rinascere, se no non ti conosce, capisci? Non sei il figlio, non sei il figlio. A noi appartengono l'adozione, tutte cose vere, delle quali Dio non può mentire, perché non è un uomo come noi. Se siamo nati a nuova vita, perché il seme è morto. E se è morto, siamo diventati figli. Se siamo con le spalle al muro, fratelli e sorelle, il nostro orgoglio ci impedisce di mandare la nostra preghiera al Padre nostro, che vede e che sa, allora non c'è un'altra soluzione. Perché il Signore davanti all'orgoglio, che è superbio, non transige. Se noi non riusciamo ad ammettere i nostri errori davanti a Lui, non c'è soluzione, né per questa vita né per quella che viene. Dobbiamo capire, fratelli e sorelle, che se siamo nella prova, può succedere che siamo nelle prove, può succedere, è successo a tutti noi, a me per primo. Lasciamo perdere. Le prove non vengono a caso. Le prove non vengono a caso. Se non per riparare i danni che ha commesso il nostro orgoglio, il nostro modo cieco di pensare, lontano da Dio. Questo è quello che il Signore mi ha messo in cuore oggi. Spero che riflettiamo che le cose del Signore sono sacre, sono sante. Non giochiamo a scala 40, questo lo possiamo fare poi con gli amici. Siamo liberi, non siamo impediti in niente, se non nel fare il male.